Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. I protagonisti della nostra storia di oggi sono due, moglie e marito. Ho il piacere di presentarvi Paolo e Paola Bianchini, o per meglio dire Paolo Bianchini e Paola Rota. Benvenuti.
Grazie.
Allora, probabilmente conoscete già le loro voci. In questi giorni si sono stati intervistati in diverse trasmissioni radiofoniche. E abbiamo letto della loro storia anche sui giornali. Io vorrei descriverveli. Sono due signori che potrebbero essere, non so, i nostri vicini di casa, con un aspetto molto tranquillo, molto rasserenante, capelli grigi tutti e due. Paolo un pochino più bianchi, ecco devo dire. Rispettivamente sono il regista Paolo e la produttrice Paola del film Il Sole Dentro, di cui già abbiamo avuto il piacere di annunciare e anticipare qualcosa. È un film che racconta la storia di alcuni ragazzi africani, due in particolare della Guinea. La storia di questo film nasce da una storia di Paolo e Paola, una storia nella storia. E questa storia di Paolo e Paola io vorrei farla iniziare da un sasso a forma di Africa, di continente africano, che abbiamo qui posato sul tavolo. E Paola, dove avete trovato questo sasso?
Avevamo cominciato a pensare di raccontare la storia di Yagine e Fodè. Yagine e Fodè erano due ragazzini guineiani che nel 1999 erano stati ritrovati morti, assiderati, nel vano carrello di un aereo che partiva dalla Guinea per arrivare a Bruxelles. Avevano iniziato questa avventura, voluto fare questa avventura per andare semplicemente a consegnare una lettera a nome di tutti i ragazzi e i bambini africani alle loro eccellenze, i signori d'Europa, perché pensavano che noi europei non conoscessimo la storia, la realtà dei bambini africani, perché se l'avessimo saputo e l'avessimo conosciuta,
questi pensavano i due ragazzini,
noi naturalmente non avremmo permesso che questo si potesse verificare. Questa lettera è un vero e proprio pugno allo stomaco, è qualcosa che nel momento in cui la leggi non puoi fare a meno di far finta di nulla, non puoi pensare, dire ma io che cosa posso fare.
E noi stavate già pensando che dovevate fare qualcosa,
di fare qualcosa,
e passeggiavate sulla spiaggia.
E nel dubbio, ci riusciremo, non ci riusciremo, sarà possibile, ci sarà mai qualcuno che ci darà un contributo, dei soldi, dei capitali per poter realizzare questo sogno, questo film, per riuscire a dare voce a queste due creature innocenti.
Sì, creature. Mi piace la parola creatura.
Anche
sì.
A me.
Creature, una parola che noi donne usiamo molto volentieri, vero
sì,
Paola?
Sì.
Creature.
E in quel momento, in mezzo all'acqua, ho visto brillare un sasso. Mi ha detto, guarda un po' cosa c'è lì per terra, lì nell'acqua, e c'era una pietra a forma di Africa.
È proprio a forma di Africa, sì. È proprio un sasso a forma di Africa. Paola, così con vezzo femminile, con civetteria femminile, l'ha fatta incastonare, l'ha fatta montare in un come un ciondolo e lo porta sempre al collo.
Esattamente. E da quel giorno, quando abbiamo visto questa pietra, abbiamo detto il film si farà.
Una lettera, una pietra, due persone, anzi tante persone,
tante.
È vero Paolo? Come inizia la storia della realizzazione di questo film? Speriamo che ci aiutino, case di produzione, attori. Oh, è andata così?
Non
sì, proprio.
Sì, è stato lentissimo procedere.
Che anno era, mi avete detto?
Il 2009, fine settembre 2009.
Sì. Ecco, esattamente tre anni fa.
Sì, si era completamente perduta la memoria
di questa lettera
di Yagine Fodè, della loro lettera. Abbiamo impiegato diverso tempo per rintracciare
una colpa nella colpa da parte dei destinatari, diciamo, di non averla.
Dopo pochi mesi dalla loro morte, dalla scomparsa, il mondo li aveva già dimenticati. È stato proprio questo il pudore con cui loro volevano parlarci, cioè, si rivolgevano al Parlamento. Un pudore, una delicatezza, un senso di rispetto. Questo alla scomparsa della memoria, non c'era più segno. Avevano dato la loro vita per portare questo grido, questo messaggio. E, veramente proprio ci siamo sentiti indignati che l'uomo, che la persona a cui loro si erano rivolti fosse stato incapace di dare una risposta, lui che poteva. Poi io questa notte ho avuto un'immagine di qualcuno che mi guardava, mi tendeva una mano e io mi sono girato dall'altra parte. Cioè, com'è possibile? Cosa c'è dentro quella persona che si gira dall'altra parte nel momento in cui questa mano sta per raggiungerti e tu potresti prendere e tirarlo a te, salvarlo e far qualcosa? Beh, veramente non ci sono parole per descrivere. E poi abbiamo trovato questo sasso per terra.
Questo sasso.
Dobbiamo
fare qualcosa. E allora che cosa è successo?
Un passo dopo l'altro abbiamo cominciato a scrivere la storia, immaginando.
Prima l'avete scritta,
sì.
Immaginando un quello anno, che nessuno può immaginare.
Prima di scriverla, però, siamo stati in Guinea a contattare, a conoscere il papà e la mamma di Yagine Fodé.
Il loro paese, le condizioni in cui viveva.
Le loro case, i loro giacigli.
Soprattutto perché ci sembrava un segno di rispetto a chiedere l'autorizzazione
per raccontare la loro storia.
E
cosa avete trovato in Guinea?
Ma intanto lo stupore di questi due genitori, Yagina,
che qualcuno
suo papà,
si occupasse di loro.
Dopo tanti anni di silenzio, qualcuno si era ricordato di questi due. Era stupore il loro. E nelle loro case, nelle stanze dei due, nella stanza, vivono tutti assieme. Era nata lì questa lettera, lì erano nati questi due bambini. E io ho una piccola telecamera, mi hanno portato attraversando questa immensa baraccopoli che è la Conakry,
la capitale della Guinea. È una baraccopoli,
sì, dai 4 ai 6 milioni di abitanti, non lo sanno quanti ce ne sono, tutti ammassati l'uno all'altro, questo grande richiamo che la città esercita sul...
Però c'è un aeroporto.
Certo, con un parcheggio per automobili.
Quell'aeroporto ha un ruolo importante nel film.
Sì.
Una scena, adesso ci arriveremo, una scena, io penso che sia la più drammatica, la più incisiva quasi di tutto il film. Chiedo scusa per anticipare un giudizio ai nostri amici in ascolto. Dunque, Paolo, dicevi, questa baraccopoli, queste capanne...
Sì, al tramonto del sole è tutto al buio, non c'è nulla. E un tetto fatto di lamiera, di cartoni, di pezzi di legno trovati qua e là.
Quindi avete già cominciato a documentare la realtà, da dove partiva la storia di Yagine Fodé.
Quella era l'origine di questo,
di tutto,
di questa voce.
E allora vogliamo dirlo, perché ripetiamolo, l'oggetto della lettera è, in sintesi, aiutateci a studiare.
Sì.
Le loro eccellenze, signori membri responsabili dell'Europa, aiutateci a studiare, perché se noi diventeremo come voi, ma sarà...
Voi che siete la conoscenza.
Che siete depositari del sapere, scienza, della civiltà. Solo se ci aiuterete potremo diventare come loro ambivano a diventare, come noi.
La frase più forte,
significativa di questa lettera.
Forse come donna la vivo. Loro si rivolgono alle loro eccellenze invitandoli a pensare che loro sono come i loro figli, che voi amate come la vita.
Voi ai quali bisogna chiedere soccorso, ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento verso i vostri popoli, le vostre famiglie, soprattutto per l'amore per i vostri figli che voi amate come la vita. Sì, si richiamano al sentimento di maternità e paternità.
Esattamente.
Questi ragazzi
tutte le sere
come studiano, appunto? Perché chiedono aiuto per studiare? Qui entra in scena questo parcheggio dell'aeroporto, sì, che ha un aspetto quasi, diciamo, come i nostri aeroporti, quindi i pali della luce,
grandi lampioni, grandi luci.
Cosa diventa questo parcheggio dell'aeroporto la sera?
È come una luce accesa e le falene che si avvicinano. Il primo ragazzo che ho avvicinato mi ha detto: io faccio 10 chilometri per arrivare qua.
Pure.
E 10 chilometri per tornare. E tutta la notte, dal tramonto all'alba, questo parcheggio si riempie, è vuoto di macchine, di automobili, ma pieno di bambini e ragazzi che studiano. E quello che mi ha colpito la prima volta che ho visto la folla di ragazzi che... per noi è associata al rumore, al chiasso, alle
risa. Silenzio perfetto.
Un silenzio totale.
È la loro sala lettura.
Ognuno chinato sul proprio foglio. Sono quaderni poveri fatti da loro di appunti. Non c'è un libro, non esiste un libro.
Perché è l'unico posto, questo parcheggio, dove
possono
si può
studiare e fare i compiti.
Studiare alla luce,
sì,
in silenzio, appunto, sì, come una vera sala lettura.
Sì.
Da questa situazione, da questa
la
fotografia,
di Yergine Fodé.
Ecco, nasce la lettera di Yergine Fodé e nasce il vostro racconto, sì, perché una delle scene iniziali del film è proprio questo aeroporto sala lettura, dove, sì, si prestano le matite per scrivere, sì, e se le restituiscono, sì, rispettuosamente. Sì. Allora, sono a colloquio con Paola Rota e Paolo Bianchini, rispettivamente produttrice e regista de Il Sole Dentro, film che racconta la tragica storia di Yergine Fodé e altro, la situazione disperata di tanti giovani africani, l'insensibilità, l'indifferenza dell'Occidente a questi drammi, e che è una storia nella storia, perché per fare questo film, che già sta un po' uscendo dal circuito delle sale, mi dicevate?
C'è Dracula 3D che...
che incombe,
ecco, sì,
le leggi del mercato, della produzione, della distribuzione soprattutto, impongono altri percorsi.
Se possono guadagnare 10 euro di più.
Sono ancora alla scrittura del film. Avete scritto il film andando in Guinea.
Sì.
Avete cominciato a metterlo su carta, tornando a casa. E poi avete cominciato a contattare, non so, gli attori, le case di produzione che fossero interessate alla realizzazione. Paola, produttrice.
La casa di produzione praticamente ce lo siamo prodotto da noi.
Perché nessuna casa di produzione era interessata a raccontare questa
casa
storia.
Casa nel senso casa. Nostra, unica casa, quella abbiamo messo in banca per cominciare
a lavorare. E poi abbiamo...
Paolo e Paola hanno acceso un mutuo, no?
Sì, sì.
Su questa,
sì,
casa,
sì,
per fare questo
per
film,
realizzare
per
questo
raccontare
film,
questa storia.
Per rispondere agli Yergine Fodé.
È la storia nella storia che tenevo a raccontare. Allora, ve lo siete prodotto da
sole? Ce lo siamo prodotti da sole. Abbiamo avuto comunque anche dei sostegni, perché non saremmo riusciti,
sì,
da soli a realizzarlo.
Sono quindi, citati nei
certo,
crediti finali,
esatto,
nei titoli di
quindi
coda.
Quindi abbiamo avuto il contributo del Ministero dei Beni Culturali, che ha riconosciuto un film di interesse culturale. E abbiamo avuto il sostegno della Puglia Film Commission, e dove una parte del film è stato girato in Puglia, dove è stato ricostruito parte del villaggio, di un villaggio africano, e mettendo insieme questi pezzi
anche la buona volontà degli attori,
tantissima buona
che hanno, immagino, hanno accettato dei compensi,
sì, dei cachet molto
modesti,
inferiori,
ecco,
rispetto a quello che erano, anzi
a
devo
sono
dire
abituati.
Che un attore come Giobbe Covatta
è già di suo impegnato,
esattamente, e lui è venuto
gratis,
gratuitamente, sì, e mentre gli altri hanno ridotto
le loro
cachet, sì, sì. E poi soprattutto, ecco, anche
certo,
quello
tecnici,
che è stato molto bello è stata la partecipazione, cioè questo film, devo dire, detto da chi lavora e che gira parecchi film, Era un film, era un set, era una troupe dove si respirava un'armonia e una gioia di lavorare molto particolare. Nessuno faceva mai conti sugli straordinari, tutti lavoravano perché serviva arrivare al risultato e c'era un'atmosfera gioiosa di partecipazione e di collaborazione tra tutti, che era veramente molto coinvolgente.
Anche nel deserto, quando siamo andati nel Sahara, in Guinea, in un pulmino facevamo 50-60 chilometri nel deserto con una piccola troupe tunisina e cantavamo tutti insieme. Bello, una festa di fraternità, d'amore.
Certo, certo.
Il film parlava di questo, d'amore.
Arriva nelle sale qualche giorno fa.
Sì.
Con una concorrenza insomma, importante, sì. Via.
C'erano un po' di vampiri che aspettavano.
Altri film di grande cassetta, anche sì. Di valore, se vogliamo,
sì,
che
carità.
Richiamano pubblici,
certo.
Anche insomma, col diritto di divertirsi, eccetera. Purtroppo, però, appunto, mi accennavi, Paolo, le leggi della distribuzione del mercato sono sì. Spietate.
Sì,
no?
Sì, sono numeri. Sono i numeri che parlano.
Torniamo alla mano che si tende al tizio che si volta
sì,
dall'altra parte.
Sì.
Si stanno voltando verso i numeri, sì. Verso le cifre.
Sì. Noi questo film l'abbiamo raccontato pensando di rivolgerci soprattutto ai ragazzi, ai giovani, quelli che noi crediamo debbano e possano cambiare un po' il volto di questa nostra società,
certo.
Di questo nostro mondo dove si
certo.
Parla ancora di bombe, di guerra.
Saranno i politici di domani,
saranno
i politici
che saranno. Crediamo impegnati. Nel valore assoluto della mano tesa che stringe l'altra mano. Una bambina di una scuola avrà avuto 9 anni. Perché te mano bianca e mano nera? Credete di essere uno più forte dell'altro, vuole essere. No, basta che vi stringiate. Pensa che bello il valore di due mani che si stringono, di due sguardi che si incontrano e si guardano dentro. Scompare ogni differenza. Scompare. È questo che noi credevamo che potesse il film trasmettere e lo ha fatto.
Noi crediamo che questo film
e lo fa perché tutti coloro che hanno avuto pochissime occasioni di vederlo, ma abbiamo delle testimonianze che sono a me imbarazzano perché proprio è un coro unanime di grazie, questi sono i valori, questo è il linguaggio, è quello che abbiamo utilizzato dell'ironia, del gioco.
Sì, non è, si potrebbe pensare, è un film drammatico, sì. Si potrebbe pensare a un
sì,
film che ti fa uscire con... Invece no, si esce con il sorriso, si esce con la voglia di fare qualcosa,
esatto.
Si esce proprio
infatti,
con...
è la cosa più bella che devo dire,
sì,
che ogni volta
sì.
Che si spegne, che si accende la luce, infatti Paolo dice sempre, il film inizia nel momento in cui si riaccende la luce,
certo.
Perché comincia il suo percorso nella vita di ognuno
sì.
Di quelli che l'hanno
ci avete messo in crisi,
visto.
Noi che l'abbiamo visto, posso dire anche a nome di altre persone, ci avete messo in crisi ed è la funzione della cultura, la funzione degli operatori culturali, degli intellettuali, di quelli che scrivono libri, che appunto fanno film, pièce teatrali, eccetera, dovrebbe essere insomma nel guadagno, nell'esposizione di sé, insomma, nel narcisismo, ma proprio l'utilizzo delle arti per raccontare situazioni che richiedono di essere raccontate, no? Facile scadere nel moralismo, ma non ce l'hanno proprio l'aria Paolo Bianchini e Paola Rota. Volevo così anche aggiungere due cose proprio sulla loro storia. Paolo ha lavorato nel cinema da sempre, vero?
Ha iniziato di essere nato in culla in cinema.
Cinecittà,
sì.
Insomma, ha collaborato con tanti pezzi da 90 della storia del cinema italiano e infatti questo grande mestiere si sente in questo racconto e la sceneggiatura vorrei ricordare, ripetere che è stata scritta a 4 mani anzi con anche una terza persona,
sì,
vero?
Marco Cavalieri
e anche in questo si ritrova il mestiere, la felicità del racconto che intreccia due storie, lo vuoi ricordare
sì.
Paola? Questa
sì.
Vera, tragica di questo viaggio sì. Sfortunato
e un'altra altrettanto vera
o forse verosimile, ecco,
sì,
diciamo,
romanzata, sì. Ma racconta di un'altra realtà,
un altro aspetto tragico,
una realtà agghiacciante che è molto poco conosciuta.
La tratta, la nuova tratta,
sì, dei bambini calciatori,
degli aspiranti calciatori.
Sì. Esistono, ci sono in giro per il globo terrestre dei sedicenti procuratori che vanno in giro in tutti i paesi,
squali, insomma,
qualunque paese dell'Africa, ma non soltanto dell'Africa,
anche nella nostra Italia,
esattamente. No? Ecco. Comunque c'è un sud.
Sì.
Lì c'è materia dove andare a cercare.
E reclutano questi ragazzi.
Reclutano questi ragazzini facendosi pagare dalle famiglie che si danno, vendono quel poco che hanno, una capra, due galline.
Sì. Per metterli nel vivaio delle grandi squadre. E poi al momento
lasciando la speranza
l'illusione
di poter diventare dei grandi campioni di calcio e quindi di cambiare la loro vita da un punto di vista economico.
Quando
per loro e per tutto il loro villaggio.
Entourage. Quando questo non avviene vengono impietosamente abbandonati, scaricati al loro destino.
Che sembra una cosa che dici, ma com'è possibile che l'uomo possa arrivare a fare queste cose? Invece è possibile, noi ci siamo ispirati alla storia di un ragazzino che è stato, queste sono informazioni che noi abbiamo avuto sia dall'UNICEF che della Federazione Gioco Calcio, che ha dato il patrocinio a questo nostro
Sì, ci sono
lavoro.
State molte adesioni anche dal mondo del calcio, perché l'altra storia è questi due calciatori, questi bambini
che
appassionati del calcio, ma vittime appunto di questo traffico.
Di quest'altra realtà agghiacciante. E
il viaggio al contrario.
Esattamente.
Il viaggio di Tabo e Rocco,
che
è un viaggio con un pallone,
l'Occidente, l'Italia spietata che li ha scaricati al loro destino.
Scusa,
e tornano in Africa.
Stavo parlando di
ti sei persa.
A chi ci siamo ispirati?
Sì,
la storia di questo ragazzino che è stato trovato nella stazione di Milano. Era da una settimana che girava.
Senza sapere bene che fare.
Chi era un ragazzino di colore. E la polizia l'aveva individuato, però non riusciva a fermarlo perché lui si nascondeva, fino a che una notte l'hanno trovato addormentato dentro una cabina del telefono. E quando l'hanno preso, lui ha detto: io non posso muovermi di qui perché il mister mi ha detto aspetta qui che io adesso torno e ti porto a fare un provino alla Fiorentina piuttosto che non so che alle altre squadre. Lui conosceva solamente il nome del suo villaggio,
sconosciuto a tutte le ambasciate e i consolati africani.
Non esisteva in nessuna carta geografica, perché se chi conosce l'Africa sa che in Africa ci sono tantissimi villaggetti che magari prendono il nome del capo tribù,
e quindi
assolutamente sconosciuto.
Sono tutti elementi che poi ritornano appunto nella storia e si segue questo viaggio uguale e contrario di questi altri due ragazzi che diventano, anche uno dei due italiano, diventa clandestino in Africa. È bellissimo, con una palingenesi, con uno scambio di destini di tutte queste creature che comunque in questi viaggi cercano di ritrovare se stessi, soprattutto di ritrovare una giustizia, no? Un riconoscimento al loro essere.
Hanno il sole dentro, quindi la trovano.
Comunque hanno il sole dentro. Io ringrazio infinitamente Paolo Bianchini e Paola Rota per aver rispettivamente diretto, prodotto e insieme scritto, deciso questo film di raccontare questa storia. E vi avevo detto, cari amici, che questa era una storia nella storia. Possiamo aiutare il progetto di Il Sole Dentro.
Chiediamo questo aiuto.
Ecco, ma possiamo aiutare chiunque. I protagonisti di Il Sole Dentro semplicemente intanto andandolo a vedere finché è ancora nelle sale.
Chiedetelo se non lo trovate.
Ci rivolgiamo anche alle scuole, agli istituti di istruzione.
Sì.
Chiunque possa richiedere per una visione Il Sole Dentro, perché è appunto una storia che ne contiene tante altre.
Contagia amore.
È vero. con sul tavolo il sasso a forma di Africa che vi ha guidato in questa vostra storia. Io vi saluto, vi ringrazio tanto,
grazie.
Veramente, di avermi inquietata con la produzione di questo film.
Grazie.
Grazie a te. Grazie a te.
Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.